Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, all'indomani della festa del Natale, consideriamo quest'anno subito la Santa Famiglia. Vediamo Gesù all'interno della sua famiglia. Oggi in questa Eucaristia tutta la Chiesa prega per le famiglie. Noi pensiamo alle nostre famiglie, preghiamo per i nostri figli, preghiamo per tutte le famiglie del mondo.
Dal primo libro di Samuele, al primo capitolo, versetti 20, 22, 24, 28. Al finire dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché diceva: al Signore l'ho richiesto. Quando poi Elcanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore, poi resterà là per sempre. Le rispose Elcanà suo marito: fa pure quanto ti sembra meglio, rimani finché tu l'abbia svezzato, adempi al Signore la sua parola. La donna rimase e allattò il figlio finché l'ebbe svezzato. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetti 1-2, 21-24. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, al capitolo secondo, i versetti 41-52. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. quando ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
È bello avere l'occasione, come oggi, di rileggere insieme, meditare insieme questo bellissimo Vangelo, molto prezioso anche perché è l'unica notizia che abbiamo di un episodio di Gesù non infante, ma già un ragazzo, un fanciullo, 12 anni, è solo Luca che ci racconta questo episodio. Perciò è molto prezioso e il racconto di Luca è molto bello, però non consiglierei di fare quello che ha fatto Gesù per guardare la Santa Famiglia e vedere le virtù e l'amore che deve regnare. Sicuramente c'erano le virtù e l'amore di Dio e del prossimo nella famiglia di Gesù. Non è una battuta quello che dico. Fatto è che da un lato la liturgia oggi ci fa considerare il mistero della Santa Famiglia come modello della nostra famiglia, di tutte le famiglie, e questo modello è così importante che anche quando dobbiamo parlare, anche quando la Scrittura stessa parla della Chiesa, parla della Chiesa con i termini della famiglia, fratelli, sorelle. Noi siamo figli, figli di Dio, sono tutti termini familiari. Dio è padre, noi siamo figli, siamo fratelli, sorelle, sono tutti termini familiari che sono percepiti, sono come i più adatti a descrivere questi legami così anche misteriosi e profondi, il legame fra noi e Dio, fra di noi, non soltanto sul piano umano naturale, ma anche sul piano più profondo della redenzione e così via. Non c'è bisogno di insistere su questo, sull'importanza della famiglia. E quindi giustamente noi oggi preghiamo per questo. Però Luca ha un'altra intenzione ed è per questo che non consiglierei di fare quello che ha fatto Gesù. Ecco, perché? Perché Luca continua a svolgere nell'infanzia di Gesù e anche in questo episodio il mistero di Gesù, il mistero della sua persona che rimane al centro anche di questo episodio, la sua santità, la sua divina figliolanza. E questo ancora qui il tema profondo a cui Luca è interessato. E perciò sotto questo aspetto l'episodio che Luca racconta non è propriamente imitabile o non è da consigliare. Vuol dire un'altra cosa. Ecco, comunque se noi leggiamo e rileggiamo attentamente questo episodio, questo brano, io penso che anzitutto dobbiamo cogliere il primo accento che l'Evangelista sottolinea, il fatto cioè che quando Gesù ebbe 12 anni e andava con i suoi genitori, dice così il Vangelo, molto interessante, una volta all'anno a Gerusalemme per fare la Pasqua. Dalla Galilea si poteva, si andava in carovana, eccetera. La famiglia di Gesù era molto fedele, molto religiosa, e una volta all'anno, insieme a parenti, insieme al clan, forse a diversi villaggi che si mettevano insieme, anche per la sicurezza, e si andava in carovana e si stava a Gerusalemme. E c'è da pensare, l'impressione stessa leggendo l'inizio di questo brano è che ovviamente si portassero sempre dietro Gesù. Le famiglie si portavano dietro i loro figli, anche piccoli. Però quando Gesù ebbe 12 anni avvenne un episodio sconvolgente. Ecco, Gesù decide di prendere le distanze dalla sua famiglia. Se noi leggiamo il brano, non cercando troppo sul piano psicologico di abbellirlo, pensando ai rapporti ovviamente intensi e benevoli, ecco, che c'erano fra Maria, Gesù, Giuseppe, ma pensiamo all'intenzione dell'Evangelista e troviamo difatti diversi riscontri nei Vangeli quando Gesù è adulto. Gesù prende le distanze dalla sua famiglia e fa un atto drammatico. Non informa i suoi, si sottrae, non informa i suoi, e perciò naturalmente Luca sottolinea come Maria e Giuseppe, una volta resosi conto che Gesù non c'era nella carovana, e mi pare che i commentatori mostrino che è una cosa possibile, non è perché fossero distratti, bisogna anche vedere come si viaggiava nelle carovane. È molto facile che le donne e i bambini stessero davanti con una loro comitiva e i giovani e gli uomini dietro per sicurezza, ma comunque ci sono diverse osservazioni che adesso interessano meno a noi qui nella Santa Liturgia, per dire che non è un racconto così strano che non abbia possibilità di riscontri concreti. Luca non insiste su questo, ma lo dà per presupposto. A un certo punto alla sera ci si raduna, ovviamente, anche forse per nuclei familiari o per clan, e allora a quel punto si accorgono che non c'è e tornano a Gerusalemme. Tre giorni, perché uno andare, uno tornare, più o meno funziona. Il terzo giorno lo trovano, ecco, nel Tempio. Questo mi pare la prima cosa. Gesù si sottrae dai suoi genitori, dalla sua famiglia, e prende le distanze. Abbiamo nei Vangeli più volte queste notizie, quando Gesù sarà adulto. Non solo abbiamo nei Vangeli una descrizione della crisi, delle difficoltà e della crisi che interviene fra lui e il suo villaggio, Nazareth. Tutti ricordiamo che i Vangeli raccontano questo punto, ma anche rispetto ai suoi familiari. Abbiamo degli episodi in cui sua madre e i suoi fratelli vogliono, scendono a Nazareth, scendono a Cafarnao da Nazareth e vogliono fermarlo. Insomma, pare che sia uscito di mente. Ecco, la cosa che sta facendo Gesù non rientra nel loro quadro. E Gesù naturalmente non accetta questa pressione e anche lì fa un'affermazione che sono molto belle per noi, ma dobbiamo cogliere anche l'aspetto drammatico di queste risposte di Gesù. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Io ho un'altra famiglia. Praticamente Gesù dice così. Naturalmente i rapporti di Gesù con i suoi familiari, con i suoi parenti, non finiscono qui. Ecco, e questo lo ricordo sempre, tutte le volte che sottolineo questo aspetto. Noi sappiamo che la sua famiglia è quella che ha guidato per decenni e decenni dopo la vicenda di Gesù la Chiesa di Gerusalemme. Erano tutti parenti di Gesù quelli che guidavano il movimento e la Chiesa siriaca, la Chiesa palestinese e siriaca poi. Ve lo sappiamo dagli elenchi anche fino al secondo secolo. Voglio dire, la famiglia c'entra e come, ma abbiamo qui un episodio che sottolinea fin da 12 anni questo aspetto, ma ha uno scopo questo. Lo scopo è c'è però un'altra cosa da dire. C'è un quadro che mi sembra che Luca ci tenga moltissimo nel suo racconto. Quando lo trovano, Luca si ferma a descrivere Gesù. Che cosa faceva? Fra i dottori? Nel Tempio, il Tempio è il luogo. A Nazareth queste cose non c'erano. C'era certamente una scuola, ma per imparare a leggere la scrittura, eccetera, ma non c'erano quello che si poteva trovare di scuole, di insegnamento, di dottori nel Tempio di Gerusalemme, che è il centro della vita religiosa, oltre che sociale e politica di Israele. Gesù è presentato, visto qui da Luca, in mezzo ai dottori, come uno studente, uno scolaro eccezionale. Tutti erano stupiti delle domande e delle risposte. Ecco, così si faceva, insegnare forse fin da allora, così si è sempre continuato nel mondo ebraico soprattutto. L'insegnamento si fa facendo delle domande agli studenti, i quali, se sono intelligenti, danno delle risposte nelle quali probabilmente ci sono altre domande dentro. E l'insegnamento va avanti in questo modo, affinando, non soltanto trasmettendo dei contenuti, ma affinando il modo di pensare, affinando il modo di trattare, il modo di porre i problemi, porre delle domande a un testo o a un problema, per poter riflettere più in profondità. Ecco, probabilmente anche qui c'è un accenno, perché si dice che Gesù, che erano tutti stupiti delle domande e delle risposte, rispondeva e interrogava come devono fare gli studenti, e tutti erano stupiti della sua intelligenza. Ecco, poi c'è il centro di tutto, il punto di arrivo di questo racconto, e anche qui io sento di più, ecco, la risposta difficile di Gesù, drammatica di Gesù. Allora Maria dice figlio, con un termine che potrebbe essere anche tradotto bambino. Come fa una madre, anche se ha 12 anni, lo può chiamare piccolo, ma in ogni caso dice figlio, perché ci hai fatto questo? Noi siamo sconvolti, oltre che per il dolore, l'angoscia, anche perché è una cosa inaudita, impensabile, non si capisce il perché, perché avrebbe fatto questo? E Gesù non accetta il rimprovero, e questo dobbiamo sottolinearlo. La risposta di Gesù non dice: hai ragione, mi dispiace, dovevo far qualcos'altro, mi sono dimenticato di avvertire? No. Risposta di Gesù è: perché mi cercavate? Perché? Non lo sapevate che io devo occuparmi di altre cose? Qui o devo stare nella casa del Padre mio, questo è il mio posto. Questa è la mia casa, non Nazareth, non la casa a Nazareth, questa. E devo occuparmi delle cose del Padre mio. Certo che Dio sia il padre di ognuno dei figli di Israele, certo. Tutti potevano dire che Dio è il padre loro, ma come lo dice qui Gesù? Io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma mette una distanza fra di lui e l'autorità del suo padre. Per questo dico qui, come vediamo, a me sembra al centro di quello che l'Evangelista ci vuole trasmettere, c'è il mistero di Gesù. Luca ci vuol dire, io penso, almeno questo, che già a 12 anni, mentre cresceva sotto tutti gli aspetti, come poi aggiunge di nuovo Luca, in età, in sapienza, in intelligenza, in grazia, davanti a Dio, davanti agli uomini, interiormente ed esteriormente, nella sua anima e nella sua umanità, mentre Gesù cresceva, c'era in lui una luce, una consapevolezza che si manifestò a 12 anni, quando volutamente stabilì che egli aveva un altro destino, aveva un'altra cosa, un'altra missione. Non sapevate che io debbo fare questo? Indica una sua missione che fa riferimento, fa appello a un'autorità superiore, a Dio stesso. Io ho un'altra missione. E l'Evangelista sottolinea che non capirono i genitori. Non è che non capirono le parole, ovviamente, non capirono il mistero che ci sta dietro. Rimane volutamente oscuro questo fatto, e infatti dice che Maria poi rifletteva su queste cose, sul mistero di Gesù, mostrando così che anche noi, anche il lettore, anche il credente, leggendo questo episodio, deve fare come faceva Maria. Deve porsi il problema, deve porsi l'attenzione al mistero di Gesù. Che questo sia l'intenzione dell'Evangelista, e non solo quello di descrivere i rapporti familiari, lo sottolinea l'ultima osservazione di Luca, dell'Evangelista, perché dice che Gesù andò con loro, scese a Nazareth e rimaneva loro sottomesso, per dire che non è stato un colpo di testa di Gesù questo. È un'altra cosa da capire più in profondità. Chi è veramente Gesù? Qual è veramente la sua missione? Neppure i suoi genitori lo capivano fino in fondo. Avevano bisogno di riflettere, di attendere. E così anche noi. Ecco il lettore, noi a questo punto, ecco, pensa al futuro, a tutto quello che il Vangelo poi racconterà. Tutto quello che si dirà di Gesù nel Vangelo aveva delle radici profonde. E fin nell'infanzia ci sono stati dei segnali, compreso questo, dei segni che venivano da Dio, compreso un'azione la cui iniziativa è stata di Gesù e non di altri, come in tutto il resto, dove sono altri che dicono qualcosa di Gesù. Gli angeli, Simeone, Anna, eccetera, i pastori, dicono qualche cosa di Gesù. Qui è Gesù stesso che già a una sua età, già a 12 anni, mostra di avere una consapevolezza della sua diversità, della sua missione da Dio. E perciò afferma questo con un atto che mette i suoi genitori in una grande interrogativo. Ecco, così anche noi, mentre preghiamo per le nostre famiglie, per le famiglie in tutto il mondo, continuiamo a considerare il mistero di Gesù. Ecco, preghiamo dunque insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per la Chiesa, pellegrina del tempo, con l'aiuto della Vergine Maria, possa condurre tutti gli uomini a incontrare il Signore Gesù e a riconoscerlo come unico Salvatore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore perché guardi la sua Chiesa, la sostenga ogni giorno, perché possa riporre in Lui ogni speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i credenti tutti, perché risveglino nel loro cuore l'attesa del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le famiglie cristiane, perché possano educare cristianamente i loro figli. Raccomandiamo al Signore tutti i nostri figli, i nostri nipoti, le nuove generazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutte le famiglie del mondo perché possano vivere nella pace. Preghiamo in modo particolare per quelle lontano dalla loro patria. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per noi tutti qui questa mattina attorno all'altare del Signore. La celebrazione dei divini misteri ci conduca a percorrere le vie del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo che oggi anche Santo Stefano, la Chiesa ricorda anche Santo Stefano oggi.
Sì.
Preghiamo per tutti quelli che portano il nome di Stefano, per il nostro Stefano qui, per tutti quelli che conosciamo. Poi preghiamo anche per tutti i diaconi e poi preghiamo anche per il nostro rapporto con i poveri. Preghiamo perché sentiamo sempre l'appello, il richiamo di servire il Signore anche servendo i suoi poveri come figli prediletti della Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore, per chi è più impaurito, più preoccupato per la mancanza del lavoro, per le difficoltà, anche nel nostro paese e poi in tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per la pace nel mondo. Preghiamo per chi ha una responsabilità più alta, perché operi per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, Dio, queste nostre preghiere ed esaudiscile, perché te le rivolgiamo con nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.